Buonasera! Buonasera a tutti e tutte! Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica! Oggi grandissimo compleanno da festeggiare! È il mio compositore preferito, ma non ditelo in giro! Piotr Ilich Čajkovskij, compositore russo, nato il 7 di maggio 1840, morto nel 1893. Se avete seguito le puntate precedenti, abbiamo già parlato di questo compositore, abbiamo fatto dei bellissimi ascolti, ma se siete curiosi di approfondire o ascoltare qualcosa di nuovo, vi consiglio le sue sinfonie, la quinta e la sesta, detta la patetica. La puntata di oggi è dedicata alla scoperta di un nuovo strumento, ovvero la fisarmonica classica. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà uno dei migliori fisarmonicisti al mondo, ovvero Ivano Battiston. Ivano è vincitore del primo premio al 28° trofeo mondiale della fisarmonica, quindi diciamo che non stiamo scherzando oggi. E Ivano soprattutto non è solamente un fisarmonicista, ma anche lui un artista poliedrico a tutto tondo. È anche fagottista e compositore, quindi immaginate un po', oltre che essere docente al Conservatorio di Firenze. Diamo il benvenuto a Ivano Battiston. Buonasera Ivano, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica. Prima domanda, come hai scoperto la musica classica?
L'ho scoperta da piccolissimo e non so in che maniera, ecco, perché, cioè non so più che altro perché l'ho scoperta attraverso la radio, soprattutto perché abitavo in un paesino di montagna, quasi di montagna, in una valle, e dove era difficile trovare anche dei dischi, e Radio 3 per me è stata veramente il toccasana, è stato un maestro, diciamo, d'ascolto, quindi devo ringraziare veramente la RAI. All'epoca poi c'era anche una rivista bellissima che si chiamava Radio Corriere TV, lì potevo capire cosa potevo ascoltare, molte cose le registravo, perché avevo un registratore all'inizio, bobina, poi ad audiocassette, per cui mi sono formato una nastroteca gigantissima, ho ancora centinaia se non migliaia di audiocassette, e quella è stata la mia audioteca primaria. Ecco, poi sono arrivati i dischi in vinile, i CD e così via, ma devo ringraziare tanto la RAI.
Ivano, come hai scelto poi la fisarmonica?
Allora, la fisarmonica ha scelto me, in pratica, perché lo strumento mi è stato regalato dai genitori che rientravano dal mare, mi portarono uno strumento a giocattolo con i tasti colorati, con la tastiera colorata. E lì mi sono appassionato subito e ho cominciato subito a leggere le note colorate di un libricino che avevo. Dopodiché, avendo avuto già fin da piccolo buon orecchio, ripetevo i canti, soprattutto che ascoltavo in chiesa, con il mio strumentino, e da lì, andato avanti, insomma, ho trovato un maestro e ho cominciato a perfezionarmi, a frequentare il fagotto, la scuola di fagotto a Padova, il conservatorio di Padova. Però appunto non è stata una scelta, diciamo, personale, è stato proprio il caso a portarmi su nella fisarmonica.
L'ascolto che vorrei proporvi ora è la toccata, dalla famosa toccata e fuga in re minore di Bach, e potete sentire che la fisarmonica suona veramente come un organo. Che cosa ci puoi dire a proposito, Ivano?
Sì, allora, è interessante questo discorso, è molto interessante perché la frase tipica è appunto sembrava un organo la fisarmonica, e d'accordo, cioè lo strumento più vicino alla fisarmonica, sia per il fatto che ha la possibilità di avere il suono tenuto, quindi le note lunghe, diciamo, e non le note che scemano come nel pianoforte, e la costruzione, diciamo, di tutti i suoni attraverso i registri, che non sono altro che delle file di voci che possono essere combinate tra di loro, dà un senso, diciamo, sì, una vicinanza con l'organo. Però a differenza dell'organo, la fisarmonica ha la possibilità di cantare. Perché ha la possibilità di cantare? Perché l'aria, diciamo, che viene introdotta attraverso il mantice e che permette di vibrare le ance, può essere manipolata attraverso il gesto dell'esecutore, ma non solo il gesto, diciamo, delle braccia, ma anche proprio la corporalità. La fisarmonica è uno strumento che, se uno ha un po' di emozione, se hai la mano che trema, la gamba che trema, anche il suono trema. Nel pianoforte questo non succede, nell'organo non succede. E quindi, diciamo, suono tenuto, ma anche nello stesso tempo dinamica variabile, come nel pianoforte, e dà la possibilità di leggere questa musica scritta per i grandi strumenti polifonici del passato come se fosse un ensemble strumentale, io dico, quindi con una maggiore vivacità e plasticità nel presentare le voci, nel presentare il contrappunto. E questa è la cosa vincente del mio strumento, ecco, la possibilità di mettere appunto questa espressione tipica degli strumenti, scusatemi per la ripetizione, espressivi, come possono essere gli strumenti a fiato o gli strumenti ad arco, uno strumento che comunque è a tastiera.
Ascoltiamo ora dalla Toccata e Fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach, la toccata con Ivano Battiston alla fisarmonica. E abbiamo ascoltato questa maestosa toccata dalla Toccata e Fuga in Re minore di Johann Sebastian Bach, originale per organo, suonata dal nostro Ivano Battiston alla fisarmonica. Ivano, so che tu sei anche compositore. Ci racconti qual è la tua visione d'estetica come compositore?
Bella domanda. Rispetto, diciamo, cioè, io sono nato nel 1959, per cui anche se ero ancora abbastanza giovane, ho comunque vissuto tutte le questa la rifacciamo per esempio.
Sì, le avanguardie volevi dire?
Sì, sì, la scuola di Darmstadt, ma volevo usare la stessa parola di prima. Allora, ripetiamo. Ecco, allora, questa è una domanda molto interessante, è una domanda che chi ha la mia età ovviamente vive, ha vissuto, diciamo, in una maniera diversa magari da dei giovani. Oggi, diciamo, l'estetica musicale è un'estetica molto ampia. Oggi c'è ampia libertà nello scrivere in qualsiasi maniera, in qualsiasi stile. E invece negli anni appunto della mia adolescenza, gli anni 70, non era così, perché la scuola di Darmstadt dava dei segnali molto forti. Io mi ricordo che appunto i vari Pierre Boulez, Stockhausen e così via erano molto, molto bacchettoni da un punto di vista musicale, per cui magari stracciavano brani anche scritti da compositori che poi sono diventati compositori molto eseguiti di successo. E questa è una cosa che oggi non avviene più, ecco, per dire, io oggi suono tanto Piazzolla, ma nel passato, ecco, non lo apprezzavo molto, perché anch'io ero un po' succube di questa idea così un po' bacchettona della musica, e allora lo ritenevo un compositore un po' banale, diciamo, che giocava su queste armonie, diciamo, del passato. Sì, lo ritenevo, diciamo, un po' un modello superato dal punto di vista musicale. Poi ho capito che alla fin fine l'importante, la cosa più importante non sono tanto i mezzi che uno utilizza nella musica, ma il fine. Ecco. Quindi Piazzolla è riuscito a toccare certe corde dell'anima come non altri, ed è diventato uno dei compositori attualmente più eseguiti. Ecco perché faccio questo discorso, perché appunto ho trascorso diversi periodi, diciamo anch'io, di estetica. All'inizio mi sono avvicinato alla musica cercando di essere il più possibile logico e fedele, diciamo, a un sistema compositivo che considerasse, non dico la serialità, però diciamo una logica o un modo di comporre assolutamente ligio a dei principi assoluti, ecco. E poi pian pianino mi sono un po' liberato da questa cosa, perché anche quando uno studia si sente un po' più legato, no? a questi crismi, diciamo anche scolastici, perché poi alla fin fine non sono solo canoni estetici fini loro stessi, ma diciamo che a un certo punto diventano anche scuola. E ragion per cui, diciamo, io riconosco un po' tre periodi o tre sistemi nel mio linguaggio compositivo. Questo sistema appunto iniziale, un po' più ligio, i costrutti, diciamo, compositivi degli anni 70 e 80, poi una parte un po' più libera, dove magari anche accarezzo un po' l'etnomusicologia. Io sono molto appassionato dei ritmi balcanici, insomma, ogni tanto quando scrivo qualche brano faccio anche impazzire i miei esecutori, perché magari scrivo delle cose a livello ritmico molto complesse. E poi un altro aspetto che ho sempre curato molto, avendo appunto suonato uno strumento che di materiale musicale, soprattutto didattico, ne aveva poco, ecco l'aspetto didattico. Quindi ho scritto tante musiche, anche qui di diverso tipo, diciamo, musiche un po' più legate al tradizionale o altre musiche un po' più rivolte verso una improvvisazione guidata. E attualmente appunto mi piace lavorare un po' a cavallo di questi sistemi in piena libertà.
Ivano, mi piacerebbe far ascoltare una delle tue composizioni, ovvero Hum dalle danze balcaniche. Che cosa ci puoi raccontare a riguardo?
Questa appunto è la dimostrazione della mia simpatia per questo tipo di musiche molto vivaci, con dei ritmi che le volte sembrano semplici, ma io vedo appunto nella constatazione appunto che ho con i miei allievi che spesso sono difficoltose, non so, forse un po', qualcuno mi ha detto che fosse un po' di origine balcanica, ecco, perché le trovo facili sia da ascoltare ma anche da suonare. Invece ho visto che tanti ragazzi trovano delle difficoltà e una cosa sicura è che mi divertono tantissimo. E che lo stesso Bartok alle volte mette un po' in difficoltà i ragazzi. Le cose un po' più complesse ritmicamente sono sempre, non sono proprio immediate. E poi quando vai nei Balcani vedi queste persone che danzano questi ritmi come se fossero un valzer o una polka italiana, veramente scopri che quanto sia importante la cultura e l'aver vissuto quel tipo di musica. E sì, è molto, molto interessante questa cosa.
Ascoltiamo ora di Ivano Battiston, Hum dalle danze balcaniche, con David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica. Abbiamo ascoltato di Ivano Battiston Hum dalle danze balcaniche con David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica. Ivano, ci puoi raccontare qualcosa di David Bellugi, flautista appunto con cui ha suonato l'ultimo brano, che è stato un grandissimo musicista?
Beh, dovrei parlare per tre giorni, perché Davide per me è stato uno dei miei più cari amici, ecco, quindi è stato una specie di fratello. Con lui abbiamo condiviso veramente tanti, tantissima vita, non solo musicale, e quindi la sua perdita per me è stata veramente una cosa traumatizzante che ancora devo digerire. E per noi, e ritornando un po' al principio di prima, che la musica deve essere gioia, per noi era questo, cioè trovarsi, prendere un aereo, prendere un treno insieme, era la cosa più bella che potesse succedere. Ecco, quindi era puro divertimento suonare con David, e anche se ad un altissimo livello, perché quando uno fa queste esperienze musicali magari non si rende bene conto di quello che ha prodotto, ma proprio l'altro giorno mi è uscita una registrazione della Follia di Corelli, e appunto da un concerto che si fece dal vivo, ma fu uno dei primi, diciamo, e così rimasi a bocca aperta, ecco. E quindi ho detto, guarda, mi ha fatto proprio queste cose, ecco. E niente, con Davide appunto abbiamo suonato un po' di tutto, infatti mi sono permesso un anno di scrivere il Double B concerto, che era praticamente un concerto autobiografico in tre tempi, che suonammo sia in Russia che negli Stati Uniti, che prevedeva appunto primo tempo, dove ironicamente avevo scritto comandamento brandeburghesemente. Quindi questo dava l'idea. Perché diciamo era un po' un omaggio alla musica antica, poi un secondo tempo che era invece un omaggio alla musica contemporanea, con una parte anche improvvisativa, ed infine un terzo tempo con un omaggio alla musica etnica, dove anche lì i ritmi a me sembravano facili, ma poi quando li abbiamo montati con l'orchestra mi sono reso conto che erano un po' complicati. E questo, diciamo, è il documento più importante che a livello musicale documenta la nostra collaborazione.
Ascoltiamo ora due danze klezmer, Hora e Bulgar, con David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica. Abbiamo ascoltato due danze klezmer, Hora e Bulgar, con David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica. Ci racconti un attimo qual è la differenza tra la fisarmonica tradizionale e la fisarmonica classica?
Sì, allora, la fisarmonica come strumento musicale è uno strumento abbastanza recente, ecco, nasce, viene brevettata ai primi dell'Ottocento, nel 1829 esattamente, e ci sono due brevetti, soprattutto un brevetto viennese che si chiama accordeon. Si chiama accordeon perché quello strumentino che aveva pochi pulsanti poteva emettere solo accordi, quindi veniva probabilmente suonato per accompagnare dei canti. E l'altro strumento brevettato a Londra, allora quello di Vienna è stato brevettato da un certo Demian, costruttore di organi. Quello di Londra invece è stato brevettato da Wheatstone, famosissimo anche come inventore di cose elettriche, e si chiamava concertina inglese. La concertina inglese aveva già un'estensione ben più ampia, aveva note singole che venivano suonate sia con la mano destra che con la mano sinistra, e fin da subito si sviluppò come strumento da salotto in pratica. Quindi, e ci sono delle composizioni che risalgono intorno al 1850, scritte da autori abbastanza conosciuti come Giulio Regondi, conosciuto tanto dei chitarristi, o Charles Molik, violinista, ma che conosceva musicisti come Beethoven ed altri, e quindi si sviluppò appunto grazie alla bravura di Giulio Regondi, che fu un concertinista strepitoso, oltre che un chitarrista bravissimo. E purtroppo con la morte di Giulio Regondi questo strumento declinò, nessuno più si dedicò al concertino inglese. Per cui, niente, queste origini ci fanno capire che lo strumento nasce già in due conformazioni differenti. C'è la conformazione classica, quella che deriva dallo strumento di Wheatstone, la concertina inglese, che ha la possibilità di avere note singole suonabili sia a destra che a sinistra. Ecco, un'estensione, per dire, insomma, lo strumento che io oggi suono ha l'estensione del pianoforte. E lo strumento invece di Vienna, quello che brevettò Demian, che permette di ottenere accordi e che poi vengono impiantati con uno strumento comunque completo di una tastiera destra, in genere con dei bottoncini, e che a sinistra mantiene sempre questa possibilità di eseguire facilmente degli accordi, quindi un accompagnamento, diciamo, come un po' quello delle tastiere elettriche, delle tastierine elettriche che vengono suonate molto spesso dai giovani. Quindi la prima differenza è proprio questa, diciamo, due strumenti, quello da concerto che permettono di avere le note singole, quello invece popolare che primariamente, diciamo, ha questi accompagnamenti standardizzati e precomposti. Poi c'è tutto un altro tipo di fattori, come l'intonazione. Se noi pensiamo alla fisarmonica francese del Musette, la fisarmonica Musette ha ad esempio un paio di voci che suonano con una piccola scordatura per provocare un battimento, per creare quel suono tipico brillante della musica francese del Musette. Ecco, invece la fisarmonica classica deve avere una cordatura secca, perfetta e così via.
Ascoltiamo ora una canzone klezmer, Ktumbala Like, con Fay Napon al canto, David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica.
Thank you. fast als die vrij. Als steen kan wachsen, wachsen aan de weg. Liebe kan breien en mich bij vlen. A harts kan wenken, weinen en tren. Tumala, tumala, tumala.
Abbiamo appena ascoltato la canzone Klezmer Tumba la Like con Faye Nefon al canto, David Bellugi al flauto dolce e Ivano Battiston alla fisarmonica. Ivano, ho letto che tu descrivi il tuo approccio alla musica come ludico e allo stesso tempo spirituale. Ci spieghi per favore cosa vuol dire?
Sì, no, il principio ludico secondo me è la base di tutto, cioè se non ti diverti suonando, ovviamente anche suonando, che ne so, le variazioni Goldberg o le suite al violoncello, è inutile che insisti, ecco. Cioè, la musica va ascoltata e va suonata, diciamo, con grande libertà e con grande gioia. Se non c'è la gioia, secondo me, veramente non ha senso né ascoltarla né coltivarla né studiarla, ecco. Ovviamente la gioia non è unica, e quindi ritornando sempre ai contrappunti dell'arte della fuga dell'altro giorno, quello è un tipo di gioia veramente che va al di là, diciamo, di un ascolto leggero, diciamo, e può essere l'ascolto di un profano per arrivare a livelli costruttivi, a livelli proprio anche matematici, se vuoi, molto alti. Però alla fine veramente se ti addentri in questa musica gioisci tantissimo, insomma, perché scopri che davanti a te c'è non una persona, ma scopri che c'è un superuomo, un genio, ecco, come lo è stato Johann Sebastian Bach. E la spiritualità, ecco, io non sono un uomo, diciamo, di grande fede religiosa, però dico sempre, ma come non si può credere in una grandissima spiritualità ascoltando la musica di Bach? Cioè, da dove viene la sua musica? Dalla banalità o da qualche cosa che trascende la realtà? Ecco, e in questo senso per me, e in questo senso vivo la spiritualità, ecco. Quindi, sì, diciamo, io sono un incerto dal punto di vista religioso, però sono molto religioso e spirituale quando ascolto la musica di Bach o di altri autori dove c'è una spiritualità molto grande. Mi viene in mente anche Ennio Morricone, no? Come si può non emozionarsi davanti al tema di Mission? Cioè, quello è un Bach dei giorni nostri a livello spirituale. E quindi niente, consiglio appunto l'ascolto anche da questo punto di vista. La musica non può essere solo gioia, divertimento, ma può essere anche un momento di riflessione, un momento in cui un compositore tocca alcune tue corde che magari nessun altro compositore ha toccato prima, ecco. E così, ritornando un po' a Piazzolla, che prima guardavo con sufficienza, poi me ne sono enormemente innamorato di questo autore, ecco, perché ho ascoltato la musica con le orecchie, diciamo, di un profano, non come un compositore che cerca di trovare nel gioco della composizione più elaborata una logica di vita e una logica di creazione.
Ascoltiamo ora Libertango di Astor Piazzolla con Ivano Battiston alla fisarmonica. E abbiamo appena ascoltato il celebre Libertango di Astor Piazzolla con il nostro Ivano Battiston alla fisarmonica. Ivano, so che tu hai una collaborazione, un duo da tantissimi anni con un grandissimo violoncellista italiano che è Mario Brunello. Una delle cose che mi sono piaciute tantissimo che voi avete registrato e suonato in concerto in tutta Italia sono le canzoni di Tosti.
Sì, anche la collaborazione con Brunello ormai ha quasi 30 anni, quindi è da tantissimo tempo che suoniamo insieme. È stato un grande regalo della vita perché insomma, è un violoncellista non solo bravissimo, ma molto curioso. Ecco, la sua curiosità l'ha spinto anche a suonare con la fisarmonica, ma non solo, perché io ricordo di aver suonato ancora nei primi anni Ottanta, un brano nell'orchestra di Santa Cecilia e c'era un po', ho sentito un po' di ironia da parte di alcuni strumentisti dell'orchestra quando videro la fisarmonica. E invece mi ricordo già le prime prove con Mario, con Mario Brunello, appunto, la sua curiosità che lo spingeva a dire: ma senti come, che effetto che tu fai con questa fisarmonica, fammi provare, fammi vedere sul violoncello se riesco a farlo anch'io. Quindi, hai capito, proprio è l'essenza del suonare insieme questa, il feedback, no? E questa è la cosa importante, non il fatto di dire io sono il mostro del violoncello e tu sei un pezzente fisarmonicista, ma stiamo suonando insieme, ecco. No, che ho fatto un po' una caricatura, ecco. E, no, per dire che quando si suona insieme non bisogna mai dire io sto suonando, ma bisogna pensare io, no, noi stiamo suonando, ecco. Questo è il concetto, e con lui lo si respira sempre, ecco, lo si respira sempre. E tra le diverse cose che abbiamo suonato, perché il repertorio per violoncello e fisarmonica non è che sia così ampio, appunto ci sono anche delle canzoni di Tosti, come questa Maria, o anche dei brani, abbiamo suonato diciamo un po' di tutto, anche Morricone abbiamo suonato recentemente, oppure che ne so, l'ultimo lead dell'Winterreise di Schubert. Insomma, ci sono delle cose che possono essere, che possono funzionare, sì, benissimo con questi due strumenti che secondo me hanno veramente, sono un bel connubio, ecco, di suoni. E, ovviamente Mario ha una capacità lirica impressionante, ecco, alle volte più di quella di certi cantanti, quindi insomma è avvincente, emozionante anche quando suona delle semplici melodie.
Ascoltiamo ora Malia di Tosti con Mario Brunello al violoncello e Ivano Battiston alla fisarmonica.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Di Tosti Malia con Mario Brunello al violoncello e Ivano Battiston alla fisarmonica. Ivano, un'altra persona, un altro artista con cui tu suoni è il mandolinista, probabilmente il più famoso nel mondo, Avia Vital.
Sì, certo, anche Avid è stato un grande regalo, che un musicista straordinario che suona anche uno strumento straordinario. E la cosa curiosa è che quando io cominciai a studiare la fisarmonica, ovviamente il repertorio era tutto il repertorio popolare, no? Allora in questi spartitini con due paginette piccole c'è scritto mandolino, fisarmonica e chitarra, cioè l'organico, diciamo, tipico della musica popolare da ballo era questo. E anche il mandolino si è evoluto tantissimo, ecco. Poi ovviamente il mandolino è anche un'altra storia rispetto alla fisarmonica, perché comunque ci sono dei concerti di Vivaldi, quindi, che la fisarmonica non ha assolutamente. Però, diciamo, da un punto di vista proprio così dell'immagine e anche musicale, insomma, è diventato uno strumento molto, molto importante. E una delle cose che mi entusiasma del mandolino è il fatto di avere un po' come la fisarmonica, tanti aspetti, perché quando il mandolino pizzica le corde, il suono ha sapore di un liuto, quando invece le tremola ti dà l'idea di un suono tenuto. Difatti Avi suona il repertorio violinistico senza problemi e quindi è uno strumento, diciamo, che offre tantissime possibilità, e in duo con la fisarmonica secondo me funziona molto molto bene, ecco. E prima che diventasse una star del mandolino, appunto, si suonò insieme, si fece qualche concertino, ecco, molto, molto apprezzato. E poi gentilmente lui mi chiamò per questa collaborazione con la Deutsche Grammophon, appunto, che fu questo Between's Worlds, questo disco un po' dove ci sono arrangiamenti, c'è cioè musica di tutto il mondo, sì.
Ascoltiamo ora di Antonín Dvořák dal quartetto numero 12, l'americano, il quarto movimento, vivace ma non troppo, con Avia Vital al mandolino, Ivano Battiston alla fisarmonica, Simone Bernardini al violino, Amihai Gross alla viola, Zvi Plesser al violoncello e Klaus Toll al contrabbasso. Thank you. E abbiamo ascoltato dal CD della Deutsche Grammophon Between Worlds con Avia Vital, mandolino, il quartetto, il quarto movimento nel quartetto americano di Dvorak, ovvero vivace ma non troppo, con Avia Vital al mandolino, Ivano Battiston alla fisarmonica, Simone Bernardini al violino, Amihai Gross alla viola, Zvi Plesser al violoncello e Klaus Stoll al contrabbasso. Ivano, hai un messaggio da lasciare al nostro pubblico?
Allora, no, mi piace dare un messaggio ai giovani, ecco, in un momento in cui si guarda tanto l'immagine, si guarda tanto la bravura meccanica, ecco, insomma, riscoprite l'anima delle cose e la genuinità, ecco, e questo è molto importante, perché lo si scopre in qualsiasi cosa, dal cibo, ai luoghi, agli abiti, agli oggetti. Ecco, è molto importante ritornare a scoprire una certa bellissima, questa la mandiamo paperissima. Dai.
Ma facciamo allora, il cazzo, avanti. Dai.
Vado avanti?
Dove c'è un discorso che posso tagliare?
Sì. No, trovo importante appunto che i giovani riscoprano l'autenticità che ci sta in tutte le cose e anche in quella della musica, ecco, perché poi alla fin fine quando noi andiamo in un paese estero e come a me è successo di ordinare di mangiare una carbonara all'aeroporto di Mosca, scopri che probabilmente c'è un po' di differenza, diciamo, tra la carbonara che mangi lì e quella che mangi a Roma, per fare un esempio. Quindi, insomma, è molto importante non fare queste cose, ecco, non copiare questo esempio e cercare appunto... Il termine verità è un termine un po' troppo... particolare e un po' troppo, non dico altisonante, ma ambiguo, ecco, perché le verità possono essere tante, ma l'autenticità nelle cose, mi piace più definire così le cose, e, perché poi alla fin fine che resta sono proprio queste cose autentiche, ecco, anche nei rapporti tra le persone, ecco, non è tanto l'esibizionismo, l'aspetto, diciamo, fisico, il patinato, ecco, delle cose, ma è proprio l'aspetto più autentico. Ecco, e anche ritornando al discorso con Mario Brunello, uno scopre queste cose, scopre veramente che il violoncello o tanti altri strumenti non sono altro che un pezzo di legno che alla fine è diventato uno strumento musicale assolutamente prezioso, ma la partenza è sempre quella. Quindi anche noi dobbiamo proprio riscoprire questi archetipi, queste cose che stanno dentro di noi e cercare di tenerle veramente molto care, perché sono le cose più preziose che possiamo avere nella vita e di cui possiamo dare dei messaggi alle generazioni future.
Ivano, grazie tantissimo per essere stato ospite qua con noi stasera e siamo giunti alla fine della puntata, sta arrivando il momento del blues con i miei colleghi di Mojo Station. Per qualsiasi domanda o richiesta di brani musicali inviatemi un'email all'indirizzo music@hcenitori.com e da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.